Fratelli e sorelle, vi diamo un caloroso benvenuto alla riunione di Natale della Prima Presidenza. All'inizio di questo periodo bellissimo, siamo grati di poterci riunire con voi per riflettere sulla nascita, sulla vita e sulla missione del nostro Signore Redentore Gesù Cristo. La musica per questo evento sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone e dall'orchestra della Piazza del Tempio, diretti da Mark Wilberg e Ryan Murphy, con Clay Christiansen all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando Un re nacque a Betlem. La preghiera di apertura sarà offerta dalla sorella Reina Isabel Aburto, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso.
A nostro Padre che sei nei cieli, ti ringraziamo per questa bellissima e gloriosa opportunità che abbiamo di riunirci qui insieme, così possiamo ricordare e riflettere sulla nascita del Salvatore, tuo figlio Gesù Cristo. Ti ringraziamo per la sua missione divina, per l'infinito sacrificio espiatorio così importante per noi. Ti ringraziamo, Padre, per l'esempio che Lui ha dato a tutti noi e per tutto quello che ha fatto, per mostrarci la via che dobbiamo percorrere per tornare a Te. Ti ringraziamo, Padre, per i nostri profeti veggenti e rivelatori, per la guida e l'amore che riceviamo da noi, da loro. Ti chiediamo per favore di benedirci così che possiamo essere sensibili ai suggerimenti dello Spirito questa sera e ricevere tutti gli insegnamenti di cui abbiamo bisogno. Aiutaci a avere il desiderio e la determinazione di imparare questa sera e tenere questi insegnamenti con noi. Benedici tutte le persone in tutto il mondo, in tutte le diverse circostanze della loro vita, così che possano mettere il cuore rivolto verso di Te, possano sentire la pace che viene solo da Te e dal nostro Salvatore Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo. Per piacere benedicici, così che possiamo diventare la luce per il mondo e possiamo riflettere l'esempio del Salvatore attraverso piccoli servizi ogni giorno, e diciamo queste cose in umiltà nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro intonerà ora What Shall We Give? Dopodiché avremo il piacere di ascoltare la sorella Cristina Franco, seconda consigliera della Presidenza Generale della Primaria. Al termine del suo intervento, il coro canterà Glory to God. Ascolteremo poi l'anziano Kevin R. Duncan dei 70, che sarà seguito dal coro che intonerà Betlemme Piccola Città.
Incense and spices and gold without limit.
Mi piace vedere l'eccitazione e l'attesa dei bambini durante la stagione natalizia. Mi ricordo la mia attesa quando ero una bambina della primaria in Argentina, dove sono cresciuta. Un anno i nostri insegnanti della primaria ci chiesero di pulire i nostri vecchi giocattoli, di lavare i capelli delle bambole e di riparare i loro vestiti, in modo da poterli donare ai bambini e alle bambine che dovevano passare il giorno di Natale in ospedale. Durante la settimana, mentre pulivo le mie vecchie bambole, la mamma mi chiese cosa ne avrei fatto. Le spiegai quello che ci avevano chiesto di fare gli insegnanti della primaria e lei rispose: dovresti donare loro anche uno dei tuoi bei giocattoli. Al che obiettai: perché dovrei farlo? Poi disse qualcosa che mi è rimasto dentro in tutti questi anni. Disse: Chris, è davvero bello dare qualcosa che ci piace veramente, qualcosa che è difficile dare perché ci siamo affezionati, qualcosa che sarebbe un sacrificio. Questo è stato quello che ci ha donato il Padre Celeste. Egli ha mandato suo figlio Gesù Cristo, non un figlio qualsiasi. Egli ha mandato il suo figlio diletto e perfetto perché noi potessimo tornare di nuovo a vivere con lui. Quell'anno, mentre davo uno dei miei giocattoli preferiti, ho capito un po' meglio il dono del nostro Padre nei cieli. Il suo figlio diletto, Gesù Cristo, che ha amorevolmente e disinteressatamente donato la sua vita per noi. Ogni anno, come parte delle nostre celebrazioni del Natale, mio padre leggeva dalle scritture il bellissimo racconto di Luca. Orenque di avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto, che si facesse un censimento di tutto l'impero. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlehem, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E avvenne che, mentre erano quivi, si compie per lei il tempo del parto. Ed ella dì alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Ora in quella medesima contrada v'eran de pastori che stavano nei campi e facean di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi recco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. E ad un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Iddio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini che gli gradisce. Fratelli e sorelle, come possiamo oggi godere di questa stessa pace e buona volontà fra gli uomini? Mentre meditavo su questa domanda nelle ultime settimane, tenendo presente che il Natale è la stagione per donare, tre azioni, in realtà tre regali che ognuno di noi può dare, mi sono venute in mente. Noi naturalmente offriamo questi doni durante tutto l'anno, ma nella meravigliosa stagione del Natale ricordiamo che il Padre ci ha donato suo Figlio e pensiamo a come possiamo seguire il loro esempio mentre accresciamo la nostra capacità individuale e il nostro desiderio di dare. Numero uno, Natale è la stagione per dare amore. Il nostro Padre nei cieli e il nostro Salvatore Gesù Cristo sono il più grande esempio di amore. Un amato passo delle Scritture ci insegna: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Il nostro Salvatore ci ha insegnato con l'esempio ad amare tutti, ci ha anche insegnato ad amare Dio e ad amare i nostri vicini come noi stessi. L'anziano John A. Widsoe ha spiegato: possiamo non comprendere la natura piena ed essenziale dell'amore, ma ci sono delle prove con cui riconoscerlo. L'amore è sempre fondato sulla verità. Le menzogne, l'inganno o qualsiasi altra violazione della legge morale sono la prova dell'assenza dell'amore. L'amore perisce in mezzo alla falsità. Pertanto, colui che mente alla sua amata o le offre qualsiasi atto contrario alla verità non la ama veramente. Inoltre, l'amore non offende, non fa male e non ferisce la persona amata. La crudeltà è assente dall'amore, come la verità lo è dalla falsità. L'amore è una forza positiva, attiva. Esso aiuta la persona amata. Se c'è una necessità, l'amore cerca di soddisfarla. Se c'è debolezza, l'amore la sostituisce con la forza. L'amore che non aiuta è un amore falso o transitorio. Per quanto buone siano queste prove, ce n'è una più grande. Il vero amore si sacrifica per la persona amata. Questa è la prova suprema. Cristo ha dato se stesso, ha dato la sua vita per noi e così ha proclamato la realtà del suo amore per i suoi fratelli e sorelle terreni. Il nostro Padre in Cielo invita noi, Suoi figli, a dare questo amore e a sacrificarci per esso. Date, disse il Salvatore, e vi sarà dato. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Numero 2. Natale è la stagione per rendere servizio. Il nostro Signore e Salvatore serviva personalmente le persone, sollevando gli oppressi, dando speranza a chi si sentiva scoraggiato e cercando chi si era smarrito. Egli diede la vista al cieco, guarì il malato e lo zoppo in modo che potessero camminare e ha risuscitato i morti. Nel periodo di Natale penso ai missionari, agli anziani, alle sorelle, alle coppie senior e ai presidenti di missione di tutto il mondo, che come rappresentanti di Gesù Cristo offrono liberamente il proprio tempo e servizio a tutta l'umanità. Penso a tutti i fratelli e a tutte le sorelle che trascorrono molte ore servendo fedelmente nelle loro chiamate. In questo momento penso inoltre agli uomini e alle donne che prestano servizio nelle forze armate per garantire la nostra sicurezza. Grazie per il vostro servizio. Ma anche se non serviamo il Signore o il nostro Paese a tempo pieno, le nostre opportunità di servire sono illimitate. Parole e azioni gentili possono sollevare fardelli e rallegrare i cuori. Il nostro Padre in Cielo invita tutti noi a servire gli altri e quando lo facciamo, il Re rispondendo dirà: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Numero 3. Natale è la stagione per concedere il perdono. Perdonare gli altri porta pace e gioia nella nostra vita. Il presidente Heber J. Grant ci ha insegnato: non c'è nulla che ci porterà allo spirito di Dio più che l'essere gentili, premurosi, caritatevoli, longanimi e il perdonare. Non c'è nulla che ci porterà maggiore gioia dell'essere pronti e desiderosi di perdonare le mancanze dei nostri vicini contro di noi. Non c'è nulla che ci porterà più condanna dell'indurire il nostro cuore. L'essere crudele e vendicativo nei confronti di coloro che ci circondano. Per poter ricevere il perdono dei nostri peccati, dobbiamo perdonare gli altri. Perdonare gli altri ci permette di vincere i sentimenti di collera, rancore o vendetta. E chi vuole provare quei sentimenti a Natale? Il perdono può guarire le ferite spirituali e portare la pace e l'amore che solo Dio può dare. Il nostro Padre nei Cieli vuole che ci pentiamo e perdoniamo tutti, inclusi noi stessi. L'anziano Jeffrey R. Holland ha detto: A prescindere da quanto tardi pensiate che sia, da quante opportunità pensiate di aver perso, da quanti errori sentiate di aver commesso o da quanti talenti pensiate di non avere o da quanto sentiate di essere lontani da casa, dalla famiglia e da Dio, vi attesto che non vi siete allontanati oltre la portata dell'amore divino. È impossibile per voi affondare così profondamente da non poter essere raggiunti dall'infinita luce dell'espiazione di Cristo. Fratelli e sorelle, in questo periodo natalizio offriamo tutti i doni migliori. Sacrifichiamo con cuore grato i nostri giocattoli preferiti, non quelli che abbiamo già consumato, e offriamo il dono dell'amore, il dono del servizio a coloro che ci circondano e il vero dono del perdono, poiché mentre ci pentiamo il Santo di Israele ci perdona. Rendo testimonianza che Egli vive, Egli è il Re dei Re, il Principe della Pace, il nostro Salvatore, il nostro Redentore e il nostro Amico. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nessun bambino aspettava con ansia il Natale più di me. Mi piaceva tantissimo. I miei genitori erano maestri nel trasformare la nostra casa in un piccolo e accogliente paese delle meraviglie d'inverno. C'erano decorazioni, musica, luci, dolciumi e naturalmente i regali. Oh, come aspettavo con ansia i regali. Ogni anno facevo la lista delle cose che desideravo di più. Tanto che vivevamo in una fattoria, la mattina del giorno di Natale, prima di aprire i regali, ci coprivamo bene per affrontare il gelido clima invernale e andavamo qui a occuparci degli animali. Niente era più bello che finire il lavoro e tornare di corsa a casa per immergerci nella magia del mattino. Iniziavo appena a conoscere quest'uomo, Gesù Cristo, di cui stavamo celebrando la nascita. La cosa mi sembrava ancora un po' un buon affare. Era il suo compleanno, ma tutti i regali li ricevevamo noi. Quale bambino non avrebbe amato la cosa? A Natale era tutto bello. Per fortuna, con il passare del tempo, la mia conoscenza del Salvatore crebbe, la sua nascita e il suo compleanno, la sua vita e i suoi miracoli, la sua potenza e i suoi sacrifici, la sua redunzione e la sua resurrezione, ma soprattutto la sua grandezza e il suo incomprensibile amore. Sì, a Natale tutto era bello, ma perché era giusto? Perché Gesù Cristo a renderlo tale. o per meglio dire Gesù Cristo, rende tutto meraviglioso. Come molti giovani ero impaziente di servire come missionario, ma il mio primo Natale lontano da casa fu abbastanza scioccante. Nei mesi che precedettero il mio 19° compleanno, praticamente tutto ciò a cui riuscivo a pensare era di iniziare la missione. Ero più giovane della maggior parte dei miei compagni di classe e amici e molti loro erano già partiti per la missione, lasciandomi indietro. Mi sentivo pronto a essere missionario anch'io. L'unica cosa che mi ostacolava era la mia data di nascita. Dopo quella che mi sembrò un'eternità, finalmente giunse il mio sospirato momento all'entrare all'MTC. All'inizio di dicembre mi trovai su un aereo in volo per la mia missione a Santiago del Cile. Alla fine che ce l'avevo fatta e cosa ancora migliore, il Natale era alle porte. Ero fiducioso di essere pronto per la più gloriosa esperienza della mia vita. Ma appena scesi dall'aereo, scopri subito che le cose erano molto diverse rispetto a quando ero a casa nello Utah. Sì, il Natale si stava veramente avvicinando, ma sembrava di essere in piena estate. Dov'era la neve? Dov'erano i cappotti e gli stivali? Venne rapidamente travolto dagli impegni del lavoro. Stavo smaltendo il jet lag e qualche volta mi capitava di addormentarmi durante gli appuntamenti. La cultura era diversa, la lingua era un mistero. Certamente non sembrava che quello che avevo imparato all'MTC, e il cibo era molto particolare. E a proposito del cibo, io e il mio compagno dovevamo aver mangiato qualcosa andato a male, perché entrambi stemmo alquanto male. Era il mio primo Natale lontano da Cale e stavo malissimo. Ero disteso sul letto in un paese sconosciuto, cercando di capire una lingua che non riuscivo a decifrare, e vivevo con una persona che non conoscevo ancora a malapena. Questo era ciò in cui consisteva l'opera missionaria? Perché avevo avuto così fretta? Eppure, nonostante tutti questi problemi, stavo cominciando ad amare la gente del Cile con tutto il mio cuore. Erano così meravigliosi, era così facile amarli, e molti di loro erano interessati al nostro messaggio. Nel modo crudo e reale, dove la gente sperava del messaggio di un Salvatore, era evidente che gli alberi di Natale e le calze piene di regali non fossero più così importanti come una volta. Se Cristo aveva lasciato la sua dimora celeste, era venuto sulla terra per soffrire e morire per tutti noi, allora io potevo certamente lasciare la mia casa e sopportare qualche piccolo disagio per condividere il suo meraviglioso messaggio. Quel Natale mi insegnò la pura gioia di aiutare la persona a ricevere il più grande dono del Padre Celeste, il suo glorioso piano di felicità. La felicità, scoprì, era l'unica cosa che tutti desideravano più di ogni altra, non solo a Natale, ma per sempre. Alcuni anni dopo la mia missione, mi sono trovato di fronte a una nuova prova. Ero depresso, stanco e molto solo. Diversi mesi prima, meno di 2 anni dopo il nostro matrimonio, mia moglie perse improvvisamente la vita in un incidente automobilistico, lasciando solo me e la nostra bimba di 7 mesi. Stavo frequentando l'università, studiavo, lavoravo e cercavo di imparare come essere un genitore single. Il Natale era alle porte e mentre altri stavano per tornare alle loro case per passare la festa in famiglia e con i loro cari, a causa degli impegni di lavoro, io dovetti rimanere all'università. Mi sentivo solo e molto triste. Il Natale arrivò e passò e il tempo continuò a correre veloce. Quasi un anno dopo, mentre il Natale si stava nuovamente avvicinando, ero ancora solo. Le scritture ci ricordano che non è bene per l'uomo essere solo, e io ero pienamente d'accordo. Avevo bisogno di una compagna e mia figlia aveva bisogno di una madre. Pensai, forse io non sono un granché, ma quale donna non vorrebbe una bella bambina in carne e ossa per Natale? Non una bambola, ma una cosa vera. E se avessi avuto la fortuna che qualcuno desiderasse una bambina, beh, io avrei fatto parte del pacchetto regalo. Avevo tenuto d'occhio una ragazza di nome Nancy nel mio corso di biologia, ma si stava avvicinando alla fine del semestre e non avevo ancora trovato il coraggio di parlarle. Il cielo doveva essere la mia parte perché un giorno, per puro caso, ci trovammo a uscire contemporaneamente dall'edificio dove si tenevano gli esami. Quella era la mia occasione, iniziai una conversazione. Più tardi quella sera chiamai e le chiesi un appuntamento. Ci vedemmo una volta, poi un'altra e un'altra ancora. Tuttavia sapevo che il Natale stava arrivando e Nancy sarebbe tornata a casa sua. Cosa avrei potuto fare per mantenere viva e fare crescere la piccola scintilla che stava appena iniziando a svilupparsi tra noi? Architettai un piano. Con l'aiuto della sorella di Nancy e del suo fidanzato, avrei segretamente stupito Nancy con un regalo per ognuno dei 12 giorni precedenti di Natale. Il mio piano funzionò. Nancy riceveva regali, ma non aveva assolutamente idea di chi glieli stesse mandando. Diventò un mistero che tutta la famiglia cercò di risolvere. La sorella di Nancy e il suo fidanzato mi promisero che non avrebbero rivelato il loro coinvolgimento. Era una vera trama segreta, ma con motivazioni purissime. Tuttavia, una notte la famiglia riuscì a scoprire un indizio. Il campanello suonò, tutti ci precipitavano alla porta e corsero in una macchina che sfrecciava via. Riuscirono a prendere il numero di targa e il giorno dopo chiamarono la motorizzazione per scoprire chi fosse il proprietario dell'auto. Scoprirono che apparteneva a un membro della famiglia del fidanzato della sorella. Il piano era stato scoperto. La sorella di Nancy e il suo fidanzato si fecero avanti e ammisero il suo coinvolgimento nella mia trama. Sotto ero felice di essere stato scoperto, perché io e Nancy riuscimmo a trascorrere il giorno di Natale insieme e da lì proseguimmo il nostro corteggiamento. E proprio come sapevo, Nancy voleva una bambina vera per Natale. Amava mia figlia come se fosse sua e per fortuna io ero parte del pacchetto regalo. Ci sposammo l'estate seguente. È stato uno dei migliori regali che abbia mai ricevuto. Stavo provando su me stesso il grande piano di felicità del nostro Padre Celeste. Avevo una famiglia eterna, eravamo stati suggellati per sempre. Il dono di un matrimonio e di una famiglia eterni è un dono che tutti i fedeli possono ricevere. Che sia in questa vita o nella prossima, quale dono più grande potrebbe esserci? Nel riflettere sui miei giorni di solitudine e tristezza, mi resi conto che anche per Gesù Cristo ci fu un tempo in cui si sentì abbandonato e solo, e Lui, più di chiunque altro, capiva il mio dolore. Anche durante i miei momenti di maggiore solitudine, non mi ero mai sentito abbandonato da Lui. Non era solo il mio Salvatore, Lui era il mio fratello e il mio migliore amico. La nostra piccola famiglia cominciò a crescere e qualche anno dopo mi trovai di fronte a un'altra grande preoccupazione. Mentre il Natale si stava avvicinando, io e Nancy ci guardammo negli occhi e ci rendemmo conto che non avevamo un soldo per fare i regali di Natale ai nostri figli di quell'anno. Mi ero appena laureato all'università e stavamo ancora cercando di rimetterci economicamente in sesto. Sebbene avessi un buon impiego, divenne presto evidente che l'alto costo della vita era oltre le nostre possibilità. L'unica cosa che riuscivamo a fare era pagare la nostra decima. Sebbene nessun altro conoscesse la nostra situazione, il Padre Celeste e il Salvatore invece la conoscevano e iniziavano a mandarci dei piccoli miracoli di Natale. Un giorno suonò il campanello, era una vicina, ci disse: abbiamo messo in ordine casa e abbiamo trovato quei giocattoli che i nostri figli non vogliono più. Ci stavamo chiedendo se ai vostri bambini potrebbero piacere. Certo che sì. Un altro giorno il campanello suonò ancora, questa volta erano alcuni membri del nostro rione. Erano lì con una bicicletta da bambina, dissero: non abbiamo più bisogno di questa bicicletta e abbiamo pensato alla vostra famiglia. Pensate che a vostra figlia potrebbe servire? Eravamo felicissimi. Qualche settimana prima nostro figlio aveva partecipato a un concorso di disegno in un negozio della zona. Un giorno ricevemmo una telefonata che ci diede l'emozionante notizia che avevano vinto il concorso. Aveva vinto una videocassetta di un famoso film per bambini. Eravamo sbalorditi. Tutti questi piccoli miracoli, dopo tutti i nostri figli avrebbero avuto i regali di Natale. Avevamo pagato la nostra decima e il Padre Celeste e il Salvatore avevano aperto le finestre del cielo e riversato le loro benedizioni proprio giù dal camino. Riflettei che anche Gesù bambino era nato in circostanze molto umili, tuttavia altre persone lo trovarono e gli portarono doni preziosi. Come padre terreno volevo disperatamente dare ai miei figli tutto ciò che potevo. Il nostro Padre Celeste prova il medesimo sentimento verso tutti noi. Il suo amore infatti è così perfetto che desidera donare tutto ciò che ha è un dono incomprensibile. Fratelli e sorelle, tutti noi, in un momento o nell'altro, ci siamo sentiti e ci sentiremo soli, malati, depressi, poveri o lontani da casa. Per fortuna abbiamo un Padre Eterno e un Salvatore che ci capiscono. Se ci rivolgiamo a loro, ci prenderanno per mano e ci aiuteranno in ogni difficoltà. E fratelli e sorelle, prima o poi verremo a sapere di qualcuno che è solo, malato, depresso, povero o lontano da casa. Il nostro Padre e il Salvatore possono guidarci e aiutare gli altri, e sarà per noi un vero privilegio farlo. Da bambino pensavo che il Natale arrivasse solo un giorno all'anno. Da adulto mi rendo conto che a Natale ogni giorno, grazie alla benevolenza del nostro amorevole Padre Celeste, del nostro amato Salvatore Gesù Cristo, siamo i destinatari di un flusso continuo di doni celesti ogni giorno, doni celesti troppo numerosi da menzionare. La mia gratitudine per il Padre e per il Figlio è così immensa, è così profonda che, come dice Amon, non posso dire la minima parte di quanto provo. Sì, è il compleanno di Gesù Cristo, quello che celebriamo durante il periodo natalizio, ma grazie alla bontà del Padre e del Figlio siamo ancora noi a ricevere tutti i regali. Rendo testimonianza di questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo mormone e all'orchestra della piazza del Tempio per la bellissima musica di Natale. che ci hanno offerto questa sera. L'oratore, ultimo oratore di questa riunione sarà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Al termine del suo discorso, il coro canterà «Nato è Gesù». La congregazione si unirà al canto nella terza strofa. Fratelli e sorelle, è nostro augurio sincero che ognuno di voi possa ricevere le benedizioni di provare la pace e la gioia che si manifestano tramite l'amore del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Dopo il discorso del presidente Uchtdorf e l'inno, la preghiera di chiusura sarà offerta dal fratello Brian K. Ashton, secondo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale. Presidente Uchtdorf. Cari fratelli e sorelle, cari amici, vi portiamo i saluti e le benedizioni del nostro amato profeta presidente Thomas S. Monson. Lui è grato per le vostre preghiere e amore durante questo periodo di Natale e sempre. Ho sempre amato questo periodo dell'anno. Questo devozionale di Natale della prima presidenza è diventato una gradita tradizione per molti, tra cui la mia famiglia. Ci auguriamo di poter inaugurare il periodo natalizio con la sublime musica dell'orchestra della Piazza del Tempio e l'incomparabile coro del Tabernacolo Mormone. I messaggi e la musica aiutano a dare il là per la stagione natalizia e ci ricordano il significato profondo di cosa e perché celebriamo. È vero anche oggi con questa bellissima musica e i messaggi che abbiamo ascoltato. Durante la mia infanzia, gli auguri di Natale includevano sempre un inverno perfetto. So che non sono l'unico in questo. Per me significava un'aria gelida invernale, tersi cieli blu e una spessa coltre di neve fresca e bianca. Invece, il tempo quasi sempre differiva dal mio sogno di favoloso paesaggio invernale, spesso con un cielo grigio e nebbioso, neve umida e fangosa o perfino la pioggia. Eppure, la vigilia di Natale, mia madre ci infagottava in caldi vestiti invernali e passeggiavamo con il nostro padre per le strade della città. Noi bambini conoscevamo la vera ragione di questo rituale passeggiata annuale. Semplicemente la mamma aveva bisogno di tempo per decorare l'albero di Natale, mettere i regali sotto l'albero e preparare il nostro soggiorno per la notte santa. Provavamo qualsiasi trucco per rendere questa passeggiata più breve possibile. Ma nostro padre era estremamente creativo nel trovare un altro espediente o fare un giro in più per dare alla mamma il tempo necessario. In quei giorni le strade di Zwickau, nella Germania, erano piuttosto buie la sera. Era proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale, i lampioni erano scarsi, solo pochi negozi erano aperti e alcuni erano situati nei pressi di case bombardate che avevano ancora l'odore strano della guerra. C'era una parte della passeggiata che piaceva a tutti. Una fermata in centro, alla cattedrale di Zwickau, dove potevamo ascoltare i bei canti natalizi e la maestosa musica dell'organo che non mancava mai la vigilia di Natale. In qualche modo questa musica faceva apparire le luci umili della nostra città improvvisamente molto più luminose, quasi come stelle scintillanti, e riempiva i nostri giovani cuori di un meraviglioso spirito di anticipazione. Una volta tornati a casa, la mamma aveva già finito i suoi preparativi e ci avrebbe fatto sfilare uno per uno in salotto per contemplare la meraviglia del Tannenbaum, l'albero di Natale appena decorato. Gli alberi erano difficili da trovare in quei giorni e prendevamo tutto ciò che era disponibile. A volte dovevamo aggiungere qualche ramo per farlo sembrare più adatto all'occasione. ma ai miei occhi di bambino l'albero di Natale era sempre perfettamente glorioso. Le luci tremolanti delle candele portavano un bagliore misterioso, quasi incantevole nella stanza. Guardavamo con entusiasmo e gioia i regali sotto l'albero e speravamo che i nostri desideri segreti si sarebbero realizzati. L'emozione di ricevere regali corrispondeva quasi all'emozione stessa di darli. Spesso questi doni erano fatti a mano. Un anno, quando ero molto piccolo, il mio regalo per mio fratello era un suo ritratto che avevo disegnato. Ero molto orgoglioso del mio capolavoro. E lui fu molto gentile e cortese nelle sue parole di gratitudine e di lode. Farò sempre tesoro di questi dolci ricordi della mia infanzia nell'allora Germania dell'Est. Le tradizioni natalizie sono celebrate nelle culture e nazioni di questo mondo in modo straordinario e unico. Ognuna di loro racchiude qualcosa di bellissimo e notevole, sempre ineguagliabile. Ma tutte custodiscono un sentimento comune, uno spirito comune che sembra sempre essere presente quando celebriamo la nascita di Cristo Re, nostro Consolatore e Custode della fiducia, la Consolazione di Israele. Ci sono molte parole che si potrebbero usare per descrivere questo sentimento. Gioia, speranza, anticipazione, allegria. Ognuna di queste cattura parte di ciò che noi chiamiamo lo spirito del Natale. Ma per me non c'è che una parola che descrive al meglio i sentimenti che proviamo a Natale. E quella parola è amore. Dopotutto, il dono che celebriamo a Natale è un dono d'amore. Dio ci dona suo Figlio. In questo si è manifestato per noi l'amor di Dio, che Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Toccati da tale amore, i nostri cuori si inteneriscono. Sentiamo una tenerezza che ci fa entrare in contatto con gli altri con gentilezza e compassione. Il Natale ci ispira ad amare meglio. E pur dicendola, riconosco che la parola amore è inadeguata. In inglese, come in altre lingue, amore può significare molte cose. Ad esempio, potrei dire di amare la pioggia, o amo il tuo vestito nuovo, o potrei perfino dire di amare l'odore di una lattina di palle da tennis appena aperta. Ma l'amore di cui parlo è qualcosa di molto più profondo. Il nostro concetto mortale d'amore è un granello di sabbia su una spiaggia vasta rispetto all'amore che Dio nutre per noi. Il suo amore è compassione infinita e inesauribile. L'amore divino pervade l'eternità. Trabocca di grazia eterna, si protende verso tutti e ci eleva, perdona, benedice, redime. L'amore divino trascende le differenze di personalità, cultura o credo. Si rifiuta di consentire condizionamenti e pregiudizi nell'offrire consolazione, compassione e comprensione. È completamente privo di bullismo, discriminazione o arroganza. L'amore divino ci ispira a fare come fece il Salvatore: soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e rafforzare le ginocchia fiacche. Questo è il tipo di amore a cui tendiamo. Dovrebbe essere la nostra caratteristica come individui e come popolo. Potremmo non essere in grado di sviluppare una pienezza di amore divino in questa vita, ma non dovremmo smettere di provarci. Se c'è un periodo dell'anno in cui ci sentiamo un po' più vicini alla meta, è proprio Natale, quando i nostri cuori e pensieri si rivolgono alla nascita della manifestazione vivente dell'amore divino, il Salvatore Gesù Cristo. Permettetemi di condividere una storia per illustrare come questo amore può entrare nella nostra vita. La vigilia di Natale di 85 anni fa, durante la Grande Depressione, un funzionario comunale stava ispezionando le strade di Salt Lake City dopo una tempesta invernale. Mentre era alla guida, vide un bambino al lato della strada, in piedi nel freddo pungente, senza cappotto, guanti o stivali. Il funzionario accostò e invitò il ragazzo a ripararsi al calduccio della sua auto e gli chiese se era emozionato per il Natale. Il ragazzo rispose: «A casa nostra non si festeggerà il Natale. Il babbo è morto 3 mesi fa, lasciando la mamma, me, un fratello e una sorella più piccoli». Il funzionario, alzando il riscaldamento dell'automobile, disse: «Ora, figliolo, dimmi come ti chiami e dove abiti. Qualcuno verrà a casa vostra, non sarete dimenticati». Quel funzionario era anche un presidente di palo a Salt Lake City. Stava lavorando con i membri del suo palo per fornire cibo e doni alle famiglie che non erano in grado di provvedere a se stessi. Il ragazzo non era un membro della Chiesa, ma non aveva alcuna importanza per il funzionario. Quella sera lui e uno dei vescovi del suo palo fecero in modo che la famiglia del ragazzo ricevesse un cesto di Natale ben fornito. L'incontro con questo ragazzo lasciò un segno profondo su questo presidente di palo. Lo rese più determinato che mai a cercare di alleviare la sofferenza ovunque l'avesse trovata. Ne fece la missione della sua vita. Il nome del funzionario comunale era Harold Bingham Lee. E 40 anni più tardi sarebbe diventato l'11° presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Lee fu una figura centrale nello sviluppo del vasto programma della Chiesa per alleviare la sofferenza di coloro che si trovano in difficoltà e per aiutare tutti i figli di Dio a diventare più autosufficienti. Verso la fine della sua vita, il presidente Lee affermò di aver compreso la sofferenza degli altri e che non desiderava altro che dare allievo a tale miseria proprio per le sue stesse origini povere e semplici. Credo di sapere come il presidente Lee si sentisse. Non è quanto si ha, ma quanto si ama. Anche la mia famiglia un tempo ha vissuto in circostanze molto modeste. 2 volte in 7 anni fuggimmo dalle nostre case come rifugiati. In Germania Ovest vivevamo in una soffitta in affitto, in un vecchio edificio di una fattoria. Aveva 2 piccole stanze, tutti noi abbiamo dormito in una sola stanza. Non c'era molto spazio a disposizione, a volte mi dovevo fare strada tra i letti per passare. Mia madre aveva un piatto caldo che fungeva da fornello. Quando volevamo andare da una stanza all'altra, dovevamo camminare attraverso un percorso ad ostacoli di attrezzi agricoli, cassapanche assortite e vari salumi appesi al soffitto. Una volta, quando ero malato e costretto a letto tutto il giorno, vidi i topi che condividevano la nostra soffitta e scorazzavano beati in giro. Non avevamo acqua corrente che dovevamo portare fino alle nostre camere e il bagno era un gabinetto al di là del cortile aperto accanto al fienile. La domenica camminavamo un paio d'ore per andare in chiesa a Francoforte e poi tornare a casa. Raramente ci siamo potuti permettere di prendere il tram. Ricordo ancora quei giorni, sia con angoscia che con gioia. I miei genitori hanno fatto del loro meglio per assisterci nella nostra crescita e sapevamo di essere amati. Sì, quelli furono momenti di grande bisogno, ma li considero momenti felici perché ho potuto sentire l'amore che avevamo l'uno per l'altro, per il Signore e per la Sua Chiesa. Non c'è vergogna nella povertà. Ricordate che il Salvatore del mondo è nato in una stalla e giaceva in una mangiatoia perché non v'era posto per lui nell'albergo. Poi, poco tempo dopo, lui, Maria e Giuseppe sono diventate dei rifugiati in fuga in Egitto per cercare protezione da Erode omicida. Durante le sue prediche pubbliche, Gesù camminava tra i diseredati, gli affamati, gli ammalati. Le sue giornate le dedicava a servirli. Egli venne ad annunciare la buona novella ai poveri. In molti modi lui era uno di loro, perché anche lui non sapeva dove posare il capo. Ha elogiato la vedova indigente che nella sua miseria lanciò i suoi due spiccioli nel tesoro ebraico. E uno dei suoi ultimi messaggi nella mortalità è stato che nella sua stessa salvezza, che la nostra stessa salvezza dipende dal modo in cui trattiamo gli altri, specialmente quelli che sono considerati gli ultimi. Perché in quanto l'avete fatto ad uno di loro, ha detto, l'avete fatto a me. Un poeta inglese del XIX secolo scrisse queste righe. In mezzo al nevischio e alla neve, il pettirosso timido arriva. In pietà non cacciarlo lontano, ma spargi le tue briciole. Tutti hanno di che dare, nessuno è troppo povero. Quando chi ha bisogno arriva con l'inverno, il pane non è mai tutto tuo. Spargi le briciole. Presto l'inverno verrà nella tua vita. La resa dei conti arriverà. Contro i tuoi peccati, per sommo decreto, sono pesate quelle briciole sparse. A prescindere dalla nostra posizione nella vita, ognuno di noi è un timido pettirosso, un mendicante di fronte a Dio. Noi dipendiamo dalla Sua grazia. È grazie al sacrificio di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, come parte del grande piano di felicità, che abbiamo speranza di salvezza e di felicità. Questo dono spirituale ci ispira a osservare i comandamenti di Dio e a guardare con compassione chi ci circonda. Anche se tutto ciò che abbiamo è una manciata di briciole, siamo lieti di condividerle con coloro che hanno bisogno emotivi, spirituali o temporali, come espressione della nostra gratitudine per la festa divina che Dio ha preparato per noi. Durante questo amato periodo natalizio, è giusto che godiamo delle luci, della musica, dei regali e dello scintillio dell'atmosfera. Ecco perché amiamo questo periodo così tanto. Ma non dimentichiamo mai che siamo discepoli e seguaci di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Per onorare veramente la sua venuta nel mondo, dobbiamo fare ciò che Egli fece e guardare con occhio compassionevole e misericordioso il nostro prossimo. Questo si può fare tutti i giorni, con la parola e con le opere. Lasciate che questa diventi la nostra tradizione di Natale. Non importa dove siamo, per essere un po' più gentili, perdonare di più, giudicare meno, essere più grati e più generosi nel condividere la nostra abbondanza con coloro che hanno bisogno. Possa la contemplazione della nascita di Gesù Cristo a Betlemme ispirarci a essere come Lui. La missione di Gesù Cristo e il suo esempio fanno sì che i nostri cuori si gonfino dell'amore divino per Dio e di profonda compassione per i nostri simili. Mi auguro che spargeremo sempre le nostre briciole con maggiore generosità e amore incessante. Questa è la mia preghiera e la mia benedizione durante questa stagione di Natale sempre, nel nome di Gesù Cristo, del nostro Salvatore, Redentore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Our dearest Father in heaven, carissimo Padre nei cieli, veniamo a te con gratitudine per il tuo Figlio Gesù Cristo e per l'amore che proviamo e che ci dà l'opportunità di poter essere benedetti. Riconosciamo che le benedizioni vengono grazie a Lui e preghiamo durante questa stagione di natalizia affinché possiamo ricevere natura divina e mostrare amore agli altri e sacrificarci in modo da poter aiutare gli altri e mostrare il tuo amore per loro. Ti preghiamo affinché possiamo condividere questo Vangelo di felicità, perché possiamo avere questo consiglio del nostro Padre, del nostro profeta, e seguirlo. E ti preghiamo affinché possiamo mostrare questa gratitudine tramite le nostre azioni, servendo gli altri. Ti amiamo e diciamo queste cose nel nome santo di Gesù Cristo. Amen.